Bentrovati amici ascoltatori e benvenuti all'appuntamento con Voglia di Libri dagli studi di Radio Claronda in Blu. Poiché si avvicina il 27 gennaio, le librellule Alessandra e Manuela con Andrea alla regia vi presentano alcune pagine del libro Nudo tra i lupi di Bruno Apiz, che narra una storia avvenuta nel periodo terribile in cui si è consumato l'olocausto del popolo ebraico. La legge 211 del 20 luglio 2000 istituisce il giorno della memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.
Zacharias Jankowski, un ebreo polacco, entra nel campo di concentramento di Buchenwald portando con sé, furtivamente, una valigia. Alcuni detenuti lo aiutano a nasconderla, ma restano esterrefatti quando scoprono che al suo interno si trova un bambino di circa 3 anni. Che fare? Denunciarne la presenza o proteggerlo? Nudo tra i lupi è forse il romanzo più famoso dello scrittore tedesco Bruno Apiz. Lui, tedesco, era finito nel campo di concentramento di Buchenwald a causa delle sue idee politiche, contrari all'ideologia nazista, ed è stato testimone diretto di quanto narrato nel romanzo.
Io saluto con questo libro i nostri compagni d'arme di tutte le nazioni, che sul nostro cammino cosparso di vittime dovemmo lasciare indietro nel lager di Buchenwald. Per onorarli, ho dato a molti personaggi del romanzo i loro nomi. Il treno merci con il suo carico giunse alla stazione e prima ancora che fosse completamente fermo, alcuni uomini delle SS stavano già correndo lungo i vagoni imbracciando i fucili. Tirarono con forza i chiavistelli e aprirono le porte. «Fuori, sudici maiali! Fuori, fuori!» Stretti l'uno contro l'altro, i prigionieri stavano in piedi, pigiati nell'aria pestilenziale dei vagoni e l'improvvisa ondata di ossigeno li fece barcollare. Sotto le urla delle SS si spinsero fuori dalle porte, inciampando l'uno nell'altro e rotolando a terra. Alcune SS li riunirono in una massa confusa. Come ascessi scoppiati, i vagoni riversarono il loro contenuto all'esterno. Uno degli ultimi a saltar fuori fu l'ebreo polacco Zacharias Jankowski, che ricevette un colpo col calcio del fucile sulla mano quando volle tirar giù la sua valigia. Le SS si arrampicarono sui vagoni e spinsero giù i prigionieri restanti con il calcio dei fucili, facendo cadere come sacchi i malati e i più esausti. Sul vagone rimasero i morti, che durante il lungo viaggio erano stati ammassati in un angolo, lasciato libero a fatica. Uno dei cadaveri, mezzo sollevato, sembrava sogghignare. Le SS avevano disposto la massa in una colonna in marcia che, scortata dall'orda selvaggia, si dirigeva ondeggiando verso il lager. Nessuno nella colonna si curava del proprio vicino. Ognuno era assorbito dalla preoccupazione per l'ignoto che lo attendeva. Jankowski, con la mano intorpidita dal colpo ricevuto che gli pendeva lungo il fianco come qualcosa di estraneo e nemico al suo corpo, sentiva un gran male. Ma l'attenzione che doveva rivolgere alla sua valigia gli impediva di concentrarsi sul dolore. Doveva assolutamente portarla al sicuro oltre il cancello del nuovo lager. Era stato un vero miracolo portare la valigia fin lì. Lui evitava di pensarci per non far svanire il miracolo. A una cosa sola pensava con totale fervore. Dio misericordioso non avrebbe mai permesso che cadesse nelle mani delle SS. Sull'Appellplatz la massa si ricompose. Jankowski chiamò a raccolta l'ultimo residuo di forze per marciare con passi relativamente sicuri nella colonna che veniva introdotta nel lager. Non doveva barcollare, sennò avrebbe dato nell'occhio. Quando i prigionieri giunsero nello spiazzo aperto in mezzo ad alti edifici di pietra, c'era già la lunga fila dei barbieri seduti sui loro sgabelli. E ci fu ancora una gran confusione. I nuovi ospiti dovettero spogliarsi per fare il bagno, mentre uno Scharführer urlava e infieriva su di loro, facendoli andare in giro alla rinfusa come polli. Quando finalmente si ristabilì la calma e lo Scharführer scomparve nel locale dei bagni, Jankowski cadde sfinito sul pavimento di pietra. Intanto, due prigionieri frugavano tra gli oggetti abbandonati a terra, sollevando ed esaminando ora un sacco, ora un fagotto. Jankowski si spaventò. «Che cosa cercano?» La guardia si voltò verso i due e rise bonariamente. «Sono Ofel e Pipig del reparto effetti personali» e fece un gesto rassicurante verso la valigia. «Qui nessuno ti frega nulla. Ora vai, fratello, e lasciati radere». Quando Pipig si chinò sulla valigia, Jankowski incespicò in avanti con il volto contratto dall'angoscia. Spinse via Pipig e iniziò a parlare confusamente ai due, che però non riuscivano a capire cosa stesse dicendo. «Chi sei?» chiese Hofel. «Nome, nome!» Il polacco parve aver capito. «Jankowski, Zacharias, Varsavia». «È la tua valigia? Che c'è dentro?» Jankowski parlò gesticolando e tendendo le mani come per proteggere la valigia. Lo Scharführer uscì a precipizio dai bagni spingendo avanti gli uomini a suon di improperi. Per evitare che lo notasse, Hofel spinse il polacco nella fila degli uomini nudi e Jankowski andò a cadere proprio davanti allo Scharführer, che lo colpì sul braccio e lo spinse nel bagno. Così dovette entrare nella tinozza e fu schiacciato fra quelli che vi stavano penosamente stipati. Pipig si accovacciò curioso e aprì la valigia, ma subito la richiuse e, sconvolto, alzò gli occhi su Hofel. Pipig la aprì di nuovo, ma solo quanto bastava perché Hofel, che si era chinato, potesse guardarci dentro. «Se quelli se ne accorgono», mormorò Pipig. Hofel fece dei gesti impazienti. «Portala via, nascondila, presto!» Come un ladro, Pipig sbirciò in direzione dei bagni e quando fu sicuro di non essere osservato, corse con la valigia verso l'edificio in pietra e scomparve. Jankowski uscì fuori barcollando nel freddo umido. La valigia era scomparsa. Hofel, che lo aveva atteso, gli premette rapidamente la mano sulla bocca e mormorò «Zitto!» «Va tutto bene. Va, va solo avanti, va!» Cacciato in mezzo agli altri, Jankowski dovette entrare con loro nel magazzino del vestiario. «Sicuro, tutto a posto?» Hofel gli strizzò l'occhio. «Tranquillo, tutto a posto».
Come un ragazzino, felice per un dono ricevuto, Pipig era corso con la valigia su per le scale verso il reparto effetti personali. Fece un rapido cenno a Kropinski e i due sgattaiolarono dentro, scomparendo in un angolo del reparto vestiario, dietro gli alti mucchi di sacchi e indumenti di prigionieri morti. Lì c'era la valigia. Pipig, tutto eccitato, allungò il collo verso il mucchio, trofinandosi le mani e sogghignando a Kropinski con l'aria di dire «Guarda un po' che cosa ho portato!» Fece scattare la serratura e alzò il coperchio della valigia, poi si cacciò le mani nelle tasche godendosi la sorpresa riuscita. Nella valigia, raggomitolato su se stesso, con le manine premute davanti alla faccia, c'era un bimbo avvolto in stracci, una creatura di non più di 3 anni. Kropinski si accucciò fissando il bambino, immobile, mentre Pipig accarezzava teneramente quel piccolo corpo. «Un cucciolo! Ed è finito! Qui da noi!» Cercò di farlo girare toccandogli la spalla, ma il bimbo parve resistere. Finalmente Kropinski ritrovò la parola. «Povero piccolo!» disse in polacco. «Da dove vieni?» Sentendo parole conosciute, il bimbo protese la testolina come un insetto che tiri fuori le antenne. Una prima, appena percettibile manifestazione di vita, ma i due ne furono così colpiti che lo fissarono come incantati. Il faccino magro aveva già la seriosità di un uomo esperto e negli occhi c'era una luce che non era quella di una creatura della sua età. Guardava in muta attesa quegli uomini, i quali osavano appena respirare. Rose, intanto, non era riuscito a resistere alla curiosità. Scusciò piano verso quell'angolo e si fermò fra i due. «Che c'è?» Spaventato, Pipic si voltò mormorando allo sbalordito Rose. «Sei pazzo a venire qui! Torna indietro! Vuoi proprio farci piombare addosso, Dwelling?» Rose scosse la testa. «Quel cretino?» Incuriosito si chinò sul bimbo. «Cosa pensate di farci?» Con una spinta, Pipic allontanò Rose dalla valigia minacciandolo. «Una sola parola e...» L'altro scosse la testa e ridacchiò. «Certo che ti sei trovato proprio un bel giocattolo!» Un po' a disagio, Rose si allontanò con un ghigno da quell'angolo pericoloso. «Proprio lui dovevamo trovarci tra i piedi!» sibilò Pipic appena l'uomo si fu allontanato. I nuovi venuti furono sistemati in fretta e finalmente Offel ebbe la possibilità di occuparsi del bambino. Rose, che di nuovo si era fatto avanti, lo trattenne. «Se cerchi Pipig», e accennò all'indietro con aria di avida curiosità. Offel rispose secco. «Sono al corrente. Niente chiacchiere, intesi?» Rose ribatté indispettito. «Sono forse uno che va in giro a fare chiacchiere?» E guardò Opel con aria offesa. Gli altri prigionieri si fecero attenti e gli chiesero spiegazioni, ma lui non rispose e con un risolino misterioso andò in segreteria. Il piccino sedeva nella valigia e Kropinski, inginocchiato davanti a lui, cercava di farlo parlare. «Come ti chiami? Dimmi, dov'è papà? Dov'è mamma?» Intanto era entrato Offel. «Il pig», mormorò preoccupato. «E ora che ne facciamo? Se quelli lo vengono a sapere, lo ammazzano!» L'altro si chinò a scrutare il volto del bambino.
«Non parla!»
«Nie movi!»
disse Kropinski disperato.
Quello sconosciuto parve mettere in allarme il piccino, che si tirò con la manina alla giacca sbrindellata. Dal visetto rimase stranamente rigido, come se non sapesse cosa vuol dire piangere. Offel gli prese la manina nervosa. «Chi sei, piccolino?» Il bimbo mosse le labbra e deglutì. «Ha fame!» esclamò Pipic illuminandosi. «Vado a prendergli qualcosa!» Offel si rimise in piedi, respirando profondamente. I tre uomini si guardarono sgomenti. Offel si spinse indietro il berretto con espressione inquieta. «Già, già, certo!» Pipic la prese come una conferma per le sue intenzioni e fece percorrere via. Ma le parole senza senso di Offel non erano state che il tentativo di esprimere qualcosa e di mettere ordine nella confusione dei suoi pensieri. Pipic, continuando a riflettere. «Preparagli un pagliericcio come si deve», suggerì Kropinski. «Prendi un paio di vecchi cappotti, mettili là nell'angolo e...» Ruppe. E Pipic lo guardò con aria interrogativa. Il volto di Offel espresse un improvviso spavento. «E se si mette a strillare?» Si premette la mano sulla fronte. «I bambini piccoli si spaventano e strillano facilmente, accidenti!» Fissò il piccolo a lungo. «Forse non è nemmeno capace di strillare!» E afferrandolo per le spalle lo scosse dolcemente. «Non devi gridare, capisci? Se no, viene SS!» D'un tratto la faccina si alterò spaventosamente. Il bimbo si sottrasse alla mano di Offel, rifugiandosi nella valigia e rannicchiandosi su se stesso, con il volto nascosto fra le mani. «Sa bene di che si tratta», disse Pipic. E per provare se aveva ragione, chiuse la valigia. Rimase in ascolto. All'interno, silenzio. «È chiaro», ripeté Pipic. «Sa bene di che si tratta». Riaprì la valigia. Il bimbo non si era mosso. Kropinski lo sollevò e il piccolo gli stette fra le mani come un animaletto raggomitolato. Mentre i tre esaminavano sconcertati questa strana creaturina, Pippi disse lentamente: «Santo cielo, chissà quante ne avrà già passate questo piccolino!» Poi Ofel tolse il bimbo a Kropinski e lo originò per osservarlo. Con le gambe e il collo contratti, le manine premute sul volto, sembrava appena strappato dal grembo materno, oppure come uno scarabeo che si fingesse morto. Ofel, turbato, lo restituì a Kropinski, che se lo strinse vicino mormorandogli, per calmarlo, qualcosa in polacco. «Sicuramente se ne starà tranquillo», disse Ofel con voce rauca. Strinse le labbra e di nuovo i tre uomini si guardarono, tendendo l'uno dall'altro una decisione in quella situazione straordinaria. Ofel, nel timore che la loro assenza fosse notata, si tirò dietro Pippig. «Vieni, dobbiamo andare di là», disse e aggiunse rivolto a Kropinski. «Tu resta qui finché non torniamo». Kropinski depose di nuovo il rigido fagottino nella valigia e con mani tremanti gli preparò un giaciglio con alcuni cappotti. Poi lo coprì delicatamente, allontanandogli a fatica le manine dal volto. Notò allora la sua lieve resistenza, mentre gli occhi restavano strettamente serrati. Quando Pippi sgusciò di nuovo nell'angolo con un po' di caffè e un pezzo di pane, Kropinski era riuscito a rassicurare il piccino che aveva riaperto gli occhi. Lo tirò su e gli porse la tazza di alluminio, quale beffe con foga. Intanto Pippig, con aria incoraggiante, gli pose la fetta di pane, ma il bimbo non la prese. «Paura!» disse Pippig, cacciandogli il pane fra le manine. «Mangia!» lo esortò poi affettuosamente. «Devi mangiare e dormire e non avere nessuna paura. Kropinski, il nostro buon fratello Pippig baderà a te e io pure. Ti riporterò in colonia». E sorrise indicando se stesso. «Là c'è la mia casetta». Il bimbo lo guardava serio, con attenzione. Aprì un po' la bocca, quindi con l'agilità di un animaletto si rannicchiò sotto i cappotti. I due attesero qualche istante, ma il piccolo non venne più fuori. Poi, piano piano, Kropinski lo scoprì un poco. Il bambino, coricato su un fianco, rosicchiava il pane. Lo ricoprì allora delicatamente e insieme con Pippig lasciò l'angolo, nascondendone l'accesso con dei sacchi. Dietro tutto rimase calmo. Quando uscirono, i prigionieri del comando già si riunivano per il controllo serale. La chiave del locale doveva consegnarla Ofel alla guardia del cancello dopo la fine del lavoro. In segreteria, i prigionieri si affollarono curiosi attorno a lui per avere ulteriori informazioni. Rose, infatti, aveva parlato. Lui si difese a gran voce quando Ofel lo rimproverò. «Io non ho spifferato nulla!» I prigionieri strepitavano. «Cos'è questo bambino?» «Zitti!» si raccomandò Ofel. Quindi si rivolse a Rose. «Qui non è il caso di spifferare. Il bimbo rimane solo stanotte con noi. Domani lo portiamo via». Kropinski tese le orecchie stupito. Il pig rimase zitto. Che Ofel stesse solo cercando di distrarli? Ma i prigionieri lo volevano vedere e sgattaiolarono verso l'angolo. Kropinski sollevò delicatamente il cappotto. Guardando l'uno sopra la spalla dell'altro, gli uomini osservarono quel cosino che giaceva rannicchiato su se stesso come una crisalide e dormiva. Tutti i volti si illuminarono. Era tanto che non vedevano un bimbo. Erano stupiti. Un vero piccolo essere umano. Ofel lasciò che lo guardassero a lungo. Poi sottovoce suggerì: «Ora lasciatelo dormire, ragazzi, e non parlatene con nessuno». Kropinski era raggiante per quella cosa che sentiva come di sua proprietà. Tornò a posare con cura il cappotto sul piccolo, mentre i prigionieri si allontanavano in punta di piedi. Quella sera se ne stettero in segreteria senza far nulla, davanti al lungo tavolo, chiacchierando felici, e nessuno sapeva esattamente il perché. Ma il più felice era Kropinski. «È un piccolo polacco», ripeteva ridendo. tutto orgoglioso.
Cari amici ascoltatori, il tempo a nostra disposizione è terminato. Chi volesse approfondire questo argomento e leggere per intero il libro da cui abbiamo tratto le pagine che vi abbiamo letto, può trovare tutto il materiale desiderato presso la biblioteca Fausto Sabeo di Chiari. Andrea, Alessandra e Emanuela vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima settimana con Voglia di Libri a Radio Claronda in Blu.